Sia lodato Gesù Cristo. In questo anno A veniamo affascinati da questi dialoghi giovannei e dalle simbologie forti dell'acqua, domenica scorsa, oggi della luce, che attraversa tutte e tre le letture di questa domenica. Nella prima lettura la luce è presentata in forma analogica, nel senso che il Signore dice a Samuele che l'uomo vede l'apparenza, mentre lui, il Dio, legge nel cuore, legge nell'interiorità. E l'analogia è perché la comprensione è strettamente legata alla luce interiore. Quando capiamo qualcosa è come se si accendesse in noi una luce, vediamo la verità, ci si apre la mente, si dilata il cuore. E nella prima lettura siamo invitati a chiedere la luce della sapienza, saper vedere, leggere le cose come le vede Dio, come le legge Dio, passare dalla superficialità alla comprensione profonda, che non è dato a noi, nelle nostre limitate capacità umane, di poter comprendere in profondità. Ci fermiamo per necessità alla superficie, ma Lui, lo Spirito del Signore che penetra le profondità di Dio, se lo riceviamo, se ci dona il dono della sapienza, ci permette proprio questo. È il dono più importante. Salomone chiese proprio questo dono al Signore, non chiese ricchezze, non chiese altre cose, se non che il dono della sapienza, che ci fa veramente ricchi, grandi, forti di Dio. E l'uomo senza sapienza è insipiente, è stolto. E che cosa c'è di più grave per un uomo che essere stolto, che non avere il giudizio? Perché è la luce che mi permette appunto di giudicare. Abbiamo ricevuto l'intelletto perché esercitassimo il giudizio. E il giudizio più fondamentale è distinguere ciò che vale da ciò che non vale, ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è brutto da ciò che è bello. Ed è proprio questo giudizio che ci fa elevare al di là del regno animale e ci apre alla figliolanza con Dio. Nel Vangelo abbiamo questo movimentato episodio della guarigione del cieco nato, che si pone proprio nell'ambito di una catechesi battesimale. Vi dicevo domenica scorsa che i primi cristiani camminavano su questi Vangeli per prepararsi al santo battesimo della veglia pasquale. E negli inizi del cristianesimo il battesimo stesso era chiamato illuminazione, e i battezzati venivano detti gli illuminati, cioè che adesso vedevano, non erano più ciechi. Ma chi è l'uomo cieco? L'uomo cieco è l'uomo che non sa da dove viene, non sa che ci sta a fare qua, non sa quello che deve fare e non sa dove va a finire. Ed è un cieco, vive brancolando nel buio. Da questa cecità ci ha liberato il Signore, Lui che si presenta a noi come la luce del mondo, quella che illumina ogni uomo, ma ogni uomo può anche accogliere o rifiutare questa luce. Tutto il Vangelo di Giovanni è segnato dalla tematica della luce, inizia con la tematica della luce. In lui era la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. A coloro che però l'hanno accolta, questa luce, ha dato il potere di diventare figli di Dio. E questa è la cosa più bella, più grande che abbiamo ricevuto, accogliendo la luce, perché lo dico, lo ripeto, figli di Dio non si nasce, si diventa, accogliendo la luce di Cristo, che ci dà questo potere stupendo di diventare figli di Dio. E così Giovanni ci presenta questo episodio in cui si vede Gesù che si accorge di questo cieco e gli apostoli, mossi da questa attenzione di Gesù, gli fanno quella domanda: ma chi ha peccato perché lui fosse cieco, lui o i suoi genitori? E lì la risposta di Gesù, no, che vuole aiutarci a liberarci da una casualità, da una logica di causa-effetto, peccato personale, malattia, castigo personale, non c'è questo. È vero però, mai dimenticarcelo, che la morte, la sofferenza è entrata nel mondo in seguito del peccato originale. Ma poi non c'è una casualità diretta tra il mio peccato personale e quello che mi succede nella vita. No, il Signore ci ha liberato da questo, anzi ha dato poi alla sofferenza, alle prove della vita, il valore che prima non avevano, che è quello di redenzione, di croce, di partecipazione al suo mistero di salvezza. E il Signore viene incontro a questo cieco e fa un gesto divino, in cui si manifesta per quello che Lui è. Mai dobbiamo dimenticarlo, soprattutto oggi, che si appiattisce la figura di Gesù a una figura semplicemente umana, profetica, grande, ma non il figlio di Dio, ma non Dio. Noi abbiamo perso un po' lo scandalo di riconoscere in questo uomo, in questo bambino partorito da Maria, in questo fanciullo che cresce a Nazareth, in questo uomo che abbiamo visto affaticato e stanco domenica scorsa, la presenza potente, personale del Figlio di Dio, Dio, e fa del fango, attraverso la sua saliva un po' di terra, e lo mette nella cavità delle orbite di quel cieco nato. È un segno chiaro in cui lui vuole fare capire la sua potenza di creatore. Lui è, insieme al Padre e allo Spirito, è il creatore dell'uomo, di quell'uomo che si era presentato, che la Genesi ha presentato nella sua creazione, nella sua nascita dalle mani di Dio, appunto come fango impastato su cui alitò il Signore. E lui va dove gli indica Gesù, va alla piscina, si lava, ci vede e torna. La piscina è un chiaro segno della vasca battesimale, dove i ciechi recuperano la vista, i ciechi spirituali, dove l'uomo diventa figlio di Dio. E tornando a quella, abbiamo assistito a tutti questi dialoghi di queste persone che vengono in qualche modo coinvolte in questo episodio. C'è una carrellata di personaggi. Attraverso questa carrellata di questi personaggi, il Signore Giovanni chiede a ciascuno di noi: ma tu dove ti situi? Io dove mi situo in questa carrellata di personaggi? Chi mi rappresenta di più? Ma quali sono questi personaggi? Sono innanzitutto i passanti. Coloro che avevano visto, sapevano che questo era cieco dalla nascita, lo conoscevano perché tutti i giorni era lì, adesso ci vede. E si incuriosiscono, chiedono, ma non vanno al di là, non approfondiscono la questione. Il mistero grandioso di questo miracolo portentoso li sfiora appena. Perché? Perché hanno altre cose da fare. Hanno altre cose da fare. E non vengono coinvolti. Non li tocca, non brucia la loro pelle. Non li coinvolge in prima persona. Non prendono nessuna posizione. Guardano, ah sì, beh, e se ne vanno. Speriamo di non essere tra questa categoria. Sarebbe triste, no? Essere in questa categoria di distratti. Hanno altre cose da fare. Partecipano alla messa, che è il mistero più grande, altro che il miracolo del cieco nato. La messa è il più grande miracolo dei miracoli. Quella presenza potente, coinvolgente, santificante, trasfigurante del Verbo di Dio che attraverso quel pane e quel vino consacrati si rende presente Lui per fonderci nell'unità. Altro che miracolo. No? Però tutto questo può essere vissuto distrattamente. Ci abbiamo altre cose da fare, da pensare. E poi ci sono altri due personaggi. Sono tanto simpatici a me questi due personaggi. Sono i genitori di quel cieco. Perché mi sono simpatici? Perché li trovo così vicini a noi. Sapevano che se qualcuno avesse preso posizione a favore di Gesù, veniva buttato fuori dalla sinagoga. Cosa significava essere buttato fuori dalla sinagoga? Essere tagliati fuori dal contesto sociale. Nessuno ti salutava più, nessuno ti guardava più. E loro, quindi, di fronte a questa chiamata a testimoniare se fosse suo figlio, chi l'avesse guarito, eccetera, non sanno che pesci prendere. Perché? Qual è il loro atteggiamento principale? Che emerge ancora di più forte di quello dei passanti. Non vogliono compromettersi. Non vogliono compromettersi. Però non possono mettersi neanche contro, perché quello è suo figlio, è il loro figlio. Non possono mettersi, non se la sentono di mettersi contro. Ma non se la sentono di prendere posizione. E allora c'è quello scamotage. Sì, è il nostro figlio, è vero. Prima è stato sempre cieco, adesso lo vediamo. E ci vede, ma com'è stato, chi è stato? Chiedetelo a lui. Se ne lavano le mani. Ed escono, no? Come quella vecchietta. Non so se ve l'ho raccontato, ma io mi ripeto spesso, quindi, che entra in chiesa, c'è la statua di San Michele Arcangelo con il diavolo, dà un bacetto a San Michele Arcangelo, poi ne dà uno anche a Satanaccio, perché non si sa mai, no? Meglio tenerseli buoni tutti e due. E Gesù è stato chiaro, no? Non potete servire a due padroni. Non potete servire a due padroni. Chi non raccoglie con me è disperato. O si è con me, o si è contro di me. Fa un parole un po' che oggi non sentiamo dire perché ci sta passando un cristianesimo acqua tiepida dove tutto va bene. No, non tutto va bene. Gesù, nel suo linguaggio, è verità, luce, chiarezza. Il vostro parlare sia sì sì, no no, e non ha mezzi termini, nebulosità, così non è così, è così, ti sta bene o non ti sta bene. E questi genitori scelgono il compromesso. Anche qui domanda, non mi sono chiesto, ma sono uno di quei passanti, posso chiedermi? E qui una domanda più profonda, perché non si tratta di persone che casualmente sono venute in chiesa, magari visitando un posto dove non c'erano mai stati, quando andiamo lì ci ritroviamo in chiesa. No, questa è una domanda che va per coloro che nella chiesa la ritengono casa loro. No? I genitori rappresentano un po' i cristiani di vita di chiesa. Allora chiedermi se io sono uno di questi cristiani, ma non è che forse il compromesso è entrato nella mia vita? Non è che sì, c'è un piede a destra e un piede a sinistra? Non è che forse il Vangelo c'è qualche parte che ancora non ho il coraggio, perché per essere cristiani ci vuole il coraggio. Che bello, avete visto a Milano tutti quei ragazzi, no? Bello, speranza della Chiesa. Speriamo che noi pastori non li ammazziamo, perché dobbiamo istruirli, dobbiamo dargli il Vangelo, dobbiamo dargli di poter crescere nella verità e nella santità. Noi adulti abbiamo genitori, catechisti, preti, abbiamo delle grandi responsabilità di fronte a questa primavera, a questa primavera che cresce. Ma dicevo i cresimandi perché una volta nel rito della cresima il cresimando riceveva uno schiaffo, era un simbolo. Adesso lo schiaffo è diventato una carezza, la pace, ma prima si dava uno schiaffo a ricordare che la vita cristiana è una lotta, è un combattimento, è una guerra, dove ci sono dei nemici ben precisi. E che non esiste vita cristiana senza questa atmosfera di guerra e di combattimento. Perché stare con Gesù è esigente e richiede da parte nostra delle scelte, delle posizioni e di non prendere compromessi. Poi ci sono questi farisei che sono incattiviti perché la gelosia li acceca la gelosia. Sapete quali sono le cose che accecano l'uomo in modo particolare? La gelosia è una di quelle. E poi c'è la mancanza di sincerità, il non voler riconoscere i propri peccati. E Gesù lo dice anche nel Vangelo di Giovanni, in un altro passo. Ma come sarebbe bello se lo conoscessimo, no? Quando dice: perché non volete credere a me? Perché io sono la luce e non volete che la mia luce risplenda. Le vostre opere sono cattive e quindi non volete saperne niente di me, perché io vi mostro le vostre opere con la mia luce. Però sono due le cose, ma questa seconda è perniciosa, è la mancanza di sincerità. E non venire fuori, non voler venire fuori, non voler lasciarsi illuminare da Cristo. E l'uomo fa fatica, anche il primo uomo faceva fatica, no? Dove sei? Dove sei? E si nascondeva, perché era nudo. Ma com'è bello, l'esperienza più bella che un uomo e una donna può avere è uscire fuori nudi, davanti a colui che ti vede nudo, perché tutto è nudo e scoperto davanti a lui. E non c'è finzione, non c'è falsità, non c'è maschera. Uscire davanti a lui, ma c'è una fatica. E quanto fatica l'uomo, no? Perché non vuole riconoscere, si offende, poi fa finta di offendersi. Si offende. E oggi bisogna stare attenti lì, perché bisogna essere delicati. Vedremo Paolo che non lo è affatto nella seconda lettura. E poi c'è l'incontro dopo che se n'era andato, poi c'è l'incontro e il dialogo conclusivo di questo ultimo personaggio, del quale dovremmo innamorarci di questo, della bellezza di questo cieco nato, che non c'ha paura, che difende Gesù, difende Gesù. Non sta, poteva starsene zitto? No, lui lo difende Gesù. Non poteva tacere, lo difende Gesù da quelli lì. E si mette apertamente contro, prende posizione. Che bello. E che gesto fa quando Gesù gli dice: sono io il Messia. Lo adora, si mette in ginocchio. Dovremmo riscoprire l'adorazione. Ed è bello vedere come in diverse parrocchie, in diversi luoghi, si sta riscoprendo l'adorazione. Con questa ventata che ha fatto sparire gli inginocchiatori dalle nostre comunità, dalle nostre chiese. Lui, ecco lui, di fronte al quale ogni ginocchio si piegherà. Ora li vedete baldanzosi, gagliardi, allegri. Tutte le ginocchia si dovranno piegare davanti a lui. Non ci sarà artrosi che tenga. Chi non si vorrà inginocchiare, saranno piegate quelle ginocchia, perché lui è Dio. E i santi chi sono stati? Sono stati coloro che hanno riconosciuto in lui il Signore non adorato. Il Signore non adorato. A Fatima ci ricorda proprio questo. Quell'angelo che educò i bambini. Siamo nel centenario di Fatima, no? Io credo, adoro, spero. Ti domando perdono per chi non crede, non adora, non spera. Non ti ama. L'amore non è amato. È la ferita della Chiesa. Una Chiesa senza questa ferita. Una Chiesa senza il dolore del suo Signore, del suo Maestro, del suo Dio che non è conosciuto. Non è amato, non è lodato. È questa ferita che mi fa crescere. E subito dopo c'è un dialogo conclusivo di Gesù con i farisei, questi ostinati, che però alla fine capiscono che ce l'ha con loro. E Gesù dice una frase importante, quando dice: è per un giudizio, lo dice a loro, è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo. La parola greca indica più che altro tutto il processo, ma il significato è questo: è per un giudizio che lui è venuto in questo mondo. E quando quel vecchietto, dopo aver detto che la luce è venuta nel mondo a illuminare le genti, se lo prese in braccio, disse: egli è qui, lo so che può dar fastidio, lo può dar fastidio, ma è scritto nel Vangelo. Guai alla Chiesa quando non trasmette più il Vangelo. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti. La rovina e la risurrezione dei morti. Luce per illuminare le genti. E il concetto anche di Luca è lo stesso di quello di Giovanni. La luce vuole illuminare. Per chi è morto il Cristo? Per tutti. Perché tutti possono trovare salvezza. Possono trovare, se accolgono la luce. È per questo che prima di dare le sue, come si dice, no, dimissioni, Benedetto XVI, che ha abdicato, no? Al suo papato, proprio prima stava lavorando per cambiare la traduzione liturgica della consacrazione eucaristica, perché le traduzioni in lingua europea sono sbagliate. La traduzione esatta è: sangue versato per molti, sangue versato per molti. Allora lui voleva rimettere la traduzione giusta e aveva invitato anche tutti i parroci, prima di fare venire fuori questa traduzione, che facessero un anno di catechesi e spiegassero questo, che Cristo è morto per tutti, ma chi si salva non sono tutti, ma tutti coloro che accolgono questa luce. Questo la Chiesa l'ha predicato per 2000 anni. 2000 anni che predica la stessa cosa. La dottrina non può cambiare, è quella. Ma noi pensiamo che pensi male, pensi sbagliato. Ma ce l'ha detto quel prete, ce l'ha detto quel vescovo. Pensa male. Ci abbiamo un catechismo dove c'è la luce della verità. La verità che deve illuminare, come dice Paolo nella seconda lettura, dove dice: un tempo eravate tenebra. Facciamo conto, l'abbiamo già sentita questa parola, ce l'ha letta il lettore, la lettrice, no? Ma adesso stiamo più attenti, perché la parola, quando viene letta nella Chiesa, facciamo un oggi di realizzazione. E oggi che il Signore dice questo a me e dice questo a te, e oggi il Signore dice a te: un tempo eri tenebra, ora sei luce nel Signore. Che bello. Ma Paolo la sa lunga, è un pastore che conosce le sue pecore e sa che c'è anche un cristianesimo vissuto a livello di: ah, che bello, ah, mi sento, no. Chi di noi in un seguito una bella messa, una bella preghiera, non si è sentito santo, no? Ha sentito magari più, no. Beh, è una cosa bella. Però Paolo continua dicendo: comportatevi perciò come figli della luce. C'è un comportamento oggettivo, non secondo come piace a te, come secondo... C'è qualcuno che dice: noi dobbiamo aiutare le persone a fare quello che loro ritengono giusto. Ma mai la Chiesa ha fatto questo. La Chiesa non ha mai aiutato le persone a fare quello che loro... ma a scoprire ciò che è giusto, a correggere la coscienza. Perché se per te è giusto abortire, io te lo devo dire: guarda, figlia mia, che ti sbagli. Attenzione, che in Francia, se io cerco di convincere una persona a non abortire oggi, oltre che una multa di 30.000 euro, rischio la galera oggi, in queste leggi dove non bisogna ferire le persone, no? La stessa Francia è lì dove si è proibito quel video dove parla dei bambini, di famiglie che hanno bambini down, fanno vedere la loro vita. Non si deve vedere quello, non si deve vedere. Cioè, la Francia, la patria della libertà, ma quale libertà, no? Perché si possono offendere le persone che hanno abortito. Ma se, buon per loro se sentono qualcosa, magari se vanno a confessare. Attenzione, che questa mentalità con la quale è entrato tutto è passato, e passerà tutto purtroppo, con i voti dei cattolici passa tutto, entra, come diceva Paolo VI, come fumo satanico nelle periferie, sotto le porte delle sacrestie delle chiese. Avete visto questi giorni Milano? Vi dicevo, che bello, no? Questa chiesa, che bella. Perché ho detto: speriamo che noi preti non la roviniamo? C'era un motivo. Perché a gennaio a Milano si celebra la festa della famiglia, perché il loro rito è diverso, ambrosiano. E in quella circostanza la chiesa di Milano ha invitato i parroci a non fare nelle messe il rinnovamento dei voti matrimoniali, delle promesse matrimoniali. E sapete perché? Perché si potevano offendere quelli che sono irregolari. Ma signori miei, questa è luce? Io chiedo a me, chiedo, questa è luce? O è quel fumo di cui parlava Paolo VI. Circa un mese fa, una parrocchia di Roma, non vi dico quale, nel suo bollettino parrocchiale ha presentato come storia di vita cristiana la famiglia di i due che sono stati i primi sposati da Marino, no? Che hanno avuto 3 figli con l'utero in affitto in America, e viene presentata dalla parrocchia la loro storia d'amore come testimonianza di vita cristiana. Questa è luce? No, non è luce. E cosa ci dice Paolo? Paolo ci dice: non partecipate alle opere delle tenebre. Perché oggi sta passando un messaggio: sì, stiamoci zitti, ma che stiamoci zitti? Ma che stiamo scherzando? Ma dove, in quale punto della Sacra Scrittura tu trovi Dio che ti dice di tacere? O come quell'ecclesiastico che di fronte a quei cristiani che stavano manifestando contro il Great Prayer disse: la verità va sussurrata. La verità va sussurrata. La menzogna viene spiattellata, gridata, appoggiata da tutti. Io devo avere paura, devo sussurrare la verità? No. Paolo, è chiaro Paolo. Paolo dice: non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Se io non condanno, attenzione, se io non condanno apertamente il male, se io non condanno apertamente il peccato, fratelli e sorelle, io rischio l'inferno con i peccati degli altri. Io divento complice, in qualche modo, del peccato che viene fatto e non viene accusato da me. E ai miei figli che esempio do? A mio figlio dice: ma è giusto? Ma no, figlio mio, non te lo posso dire perché non posso giudicare. Ma che no, noi giudicheremo gli angeli. Il giudizio del cuore non possiamo, ma le azioni, il comportamento, un cristiano che non sa giudicarlo è un cristiano senza luce, è un cristiano senza sapienza, è un cristiano senza i doni dello Spirito Santo, che sono proprio i doni che ci permettono di giudicare, insieme ai doni dell'amore, che ci devono fare soffrire per questo povero mondo, partecipando alla passione di Cristo, che il Cristo, questo mondo, l'ha salvato e chiama a me, chiama a te a partecipare alla sua salvezza. Ma perché questo mondo si salvi, occorre innanzitutto che ci sia una luce che lo illumini, che ci sia una luce che manifesti le sue opere. Allora non abbiamo paura, non vergogniamo, perché guardate, tutti manifestano sfacciatamente la loro obbrobiosità, la loro iniquità, il loro stato di peccato, e noi abbiamo vergogna a dire: no, per noi non ci sta bene, non è giusto, non è bello, non è sano, non è buono. Ma tutti la pensano così, e va bene, saremo allora estromessi dalla sinagoga di Satana. E la cosa è bella, perché allora significa che saremo nel regno di Dio. E allora, fratelli e sorelle, lasciamoci raggiungere da quella frase finale di Paolo: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illumina. E chiediamo questa grazia, come sempre, a colei che, in modo particolare, nelle sue apparizioni, in questo centenario di Fatima, ci ricorda di prendere molto sul serio la parola di Dio. Amen. Oggi abbiamo fatto tardi, vedo. Il Vangelo era lungo, ma sono stato lungo anche io. Meno male che non è più Padre Silvano il rettore, che lui ci teneva le prediche brevi, e Padre Carlo è più lungo di me, quindi non potrà stasera rimproverarmi. Ma penso che sarebbe bello che riacquistiamo la sete e la fame della parola. E stasera non ho visto nessuno che guardava l'orologio, questo è stato bello. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa.
Amen.
Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima a un'autentica conversione del vostro cuore.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù la sua vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Sentiamo, grazie.